Periodo nero per il popolo di Israele, la deportazione in Babilonia.
70 anni. Volevo stamattina condividere con voi un momentino questo periodo di storia per il popolo di Dio, un periodo trascorso degli avvenimenti hanno insegnato qualcosa al popolo di Israele, ma soprattutto questi avvenimenti che noi guardiamo oggi nel passato. Sono qui scritti, il Signore ha permesso che giungessero a noi attraverso la sua parola perché vogliono insegnarci qualcosa anche a noi. Noi quindi leggiamo, studiamo, capiamo insieme, mi dispiace se oggi forse vi dirò anche qualche data, ma è importante quando leggiamo, quando studiamo la parola del Signore. E anche capire quando leggiamo un testo, un profeta, un libro, dove è situato, perché comunque la storia della Bibbia è una storia continua, sebbene i libri non sempre sono messi in ordine cronologico, e questo tende a crearci un po', forse un po' di confusione, e noi tendiamo, almeno io non lo so voi, ma io. E tendo quando leggo la Bibbia a leggere il libro di Daniele, il libro di Isaia, il libro di quell'altro libro e lì mi li vedo in un unico contesto a se stesso, cioè come un libro, un altro libro, senza renderci conto che i libri, e non solo i libri, ma la storia e i profeti si intrecciano l'uno con l'altro. Quando viveva un profeta, viveva anche un altro profeta. E noi magari abbiamo un libro e poi ne abbiamo un altro dopo tre libri e magari quei due profeti vivevano insieme. Magari uno in Israele, l'altro nel popolo di Giuda, nella tribù di Giuda. E lavoravano, il Signore stava trasmettendo qualcosa al popolo di Israele. Personalmente ho incontrato questa difficoltà e così ho provato a fare un quadro, uno schema per cercare di capire come, dove, quando sono succeduti questi avvenimenti, in che anno, in che periodo più o meno, non ci interessa il giorno, ma sapere almeno come sono accaduti, in modo da riuscire a comprendere bene, chiaro. Vedere chiaro il cammino del popolo di Israele, il messaggio della parola di Dio, perché sappiamo che tutto questo, se il Signore ha permesso che giungesse a noi e che noi oggi potessimo leggere, studiarla, è perché il Signore vuole insegnarci qualcosa. E credo che comunque il Signore questa mattina vorrà toccare, vorrà parlare, vorrà dire qualcosa al suo popolo, a noi. Chiesa. Così prima di iniziare questa meditazione, prima di iniziare a leggere, oggi leggeremo diversi testi, diversi versetti, volevo veramente pregare il Signore, chiedere che sia il Signore che ci guida, che sia il Signore veramente a parlare, a toccare i nostri cuori. Signore Padre, veramente te siamo riconoscenti, ti lodiamo, ti adoriamo, Signore, ti ringraziamo veramente per questa comunione. Grazie Signore per questa bella famiglia che noi possiamo godere questa relazione insieme, godere questa comunione insieme e con te, Signore. Ti vogliamo pregare ancora perché siamo davanti alla tua parola e questo messaggio che da millenni tu hai protetto e hai fatto sì che giungesse a noi in una maniera perfetta, in una maniera speciale. Satana in tutti i modi ha cercato di distruggerla, di far sì che questo libro non andasse avanti, ma nulla è possibile contro di te, Signore. Tu sei il re dei re, tu sei il Signore dei signori, tu sei il Dio sovrano, tu sei di sopra di ogni cosa. E noi veramente ti ringraziamo perché come abbiamo cantato questa mattina, come abbiamo sentito le preghiere, come abbiamo letto i versetti, noi siamo tuoi amici. Tu ci ami di un amore intenso, di un amore immenso, di un amore particolare, di un amore speciale. Grazie, Padre, perché possiamo dire che ci sentiamo coccolati, ci sentiamo abbracciati, ci sentiamo amati da te. Vogliamo pregarti, Signore, di chiederti che col tuo Santo Spirito possa tu parlare questa mattina attraverso la Scrittura, parlare ai nostri cuori. Grazie che ci fai conoscere tutti questi avvenimenti che sono accaduti, Signore, affinché noi possiamo imparare, crescere, camminare nel modo voluto da te. In Cristo Gesù lo preghiamo. Amen.
Amen.
Allora, non lo so se serve, ma forse non serve, adesso mi dirà già una parola. Oh, lascia stare, è vero? Lascia stare, sì. Ok. Meglio che non tocco il microfono. Allora, dicevamo, il periodo che volevo un po' inquadrare questa mattina insieme a voi è la deportazione, quando il popolo di Israele è stato deportato in Babilonia. Poi c'è scritto 70 anni. Questa mattina Maria pregava, ha nominato Abramo, l'amico di Dio, e Dio ha scelto in Abramo un popolo, Dio ha creato l'uomo, ha creato la donna, e sappiamo che l'uomo ha peccato, l'uomo ha trasgredito al comandamento di Dio, ma Dio non l'ha maledetto o l'ha allontanato o ha detto lo distruggo e ne faccio un altro. Il Dio lo ha amato, il Dio ci ha sempre amato, e Dio ha provveduto immediatamente ad un rimedio per ripristinare la condizione che l'uomo aveva creato disubbidendo al comandamento di Dio. E così Dio sceglie un uomo, una famiglia, affinché da quella famiglia, Abramo, la famiglia d'Abramo, potesse creare e discendere il popolo suo, il popolo di Dio. Ma questo popolo è stato fatto, era ed è l'oggetto dell'amore di Dio, ma lo scopo finale di questo popolo era proprio quello di portare cosa? Benedizioni a tutta la terra. Così Dio ci ha tanto amati a tutti quanti. Ha scelto una famiglia, ha scelto un popolo, ha fatto nascere un popolo affinché attraverso questo popolo portasse benedizioni a tutta la terra. E grazie a Dio, e grazie ad Abramo, grazie alla sua discendenza, grazie al popolo di Israele, grazie al figlio di Dio che è nato attraverso la tribù di Giuda ed è morto per i nostri peccati, e grazie a lui che noi questa mattina siamo qui davanti alla sua presenza e possiamo gioire, possiamo rallegrarci, possiamo stare insieme qui, ma anche quando usciamo, quando andiamo fuori, è bello, veramente ieri abbiamo, qualcuno di noi ha sperimentato la gioia di stare insieme, di sentire questa comunione di questa famiglia che è unita nel Signore. E siamo uniti in chiesa, come siamo uniti anche fuori. E così Dio ha scelto una famiglia, ha creato un popolo, e attraverso questo popolo abbiamo detto che Dio ha portato, e lo scopo, l'obiettivo di Dio era quello di portare la benedizione a tutta la terra, a tutti i popoli della terra. Iniziamo leggendo dei testi in Levitico 26, questi versetti li abbiamo già letti qualche settimana fa, ma li leggo io. Così noi possiamo stare attenti. 26 fino al versetto 17 dice così: non vi farete e non metterete in piedi né idoli né sculture. Scusate che così forse ci vedo un po' meglio. Né monumenti nel vostro paese, non rizzerete pietre scolpite per prostrarvi davanti a loro, perché io sono il Signore, il vostro Dio. Osserverete i miei sabati e porterete rispetto al mio santuario. Io sono il Signore. Se vi comportate secondo le mie leggi, se osservate i miei comandamenti e li metterete in pratica, io vi darò le piogge nella loro stagione, la terra darà i suoi prodotti, gli alberi della campagna daranno i loro frutti, la trebbiatura vi durerà fino alla vendemmia e la vendemmia vi durerà fino alla semina. Mangerete a sazietà il vostro pane e vivrete sicuri nel vostro paese. Io farò sì che la pace regni nel paese. Voi vi ricoricherete e non ci sarà chi vi spaventi. Farò sparire dal vostro paese le bestie feroci e la spada non passerà per il vostro paese. Voi seguirete i vostri nemici ed essi cadranno davanti ai vostri, a voi per la spada. 5 di voi seguiranno 100, 100 di voi ne seguiranno 10.000 e i vostri nemici cadranno davanti a voi per la spada. Io mi volgerò verso di voi, vi renderò fecondi e vi moltiplicherò e manterrò il mio patto con voi. Voi mangerete il raccolto dell'anno precedente e quando sarà vecchio lo tirerete fuori per farne posto a quello nuovo. Io stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e non vi detesterò. Camminerò tra di voi, sarà il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Io sono il Signore, il vostro Dio, vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto per liberarvi dalla schiavitù. Ho spezzato il vostro giogo e vi ho fatto camminare a testa alta. Attenzione, perché se non mi darete ascolto e se non metterete in pratica tutti questi comandamenti, se disprezzerete le mie leggi e detestate le mie prescrizioni, non mettete in pratica tutti i miei comandamenti e così romperete il mio patto, ecco quello che vi farò a mia volta. Manderò contro di voi il terrore e la consunzione, la febbre, che annebbieranno i vostri occhi e consumeranno la vostra vita e seminerete in vano la vostra semenza. La mangeranno i vostri nemici. Volgerò la mia faccia contro di voi e voi sarete sconfitti dai vostri nemici. Quelli che vi odiano domineranno e vi darete la fuga senza che nessuno vi insegua. E così parla, continua il Signore a spiegare, a parlare le conseguenze della loro disubbidienza. Versetto 27, e se nonostante tutto questo non vorrete ancora darmi ascolto, ma con la vostra condotta mi resisterete, anch'io vi resisterò con furore e vi castigherò 7 volte di più per i vostri peccati. Mangerete la carne dei vostri figli e delle vostre figlie. Io distruggerò i vostri alti luoghi, spezzerò le vostre statue consacrate al sole, ammucchierò i vostri cadaveri sui resti dei vostri idoli e vi detesterò. Ridurrò le vostre città a deserti, desolerò i vostri santuari e non aspirerò più il soave odore dei vostri profumi. Desolerò il paese e i vostri nemici che vi abiteranno ne saranno stupefatti. E quando voi, io vi disperderò fra le nazioni e vi inseguirò a spada tratta. Il vostro paese sarà desolato e le vostre città saranno deserte. Allora la terra si godrà i suoi sabati per tutto il tempo che rimarrà desolata e voi sarete nel paese dei vostri nemici. Allora la terra si riposerà e si godrà i suoi sabati. Per tutto il tempo che rimarrà desolata avrà riposo che non ebbe nei vostri sabati quando voi l'abitavate. E poi ancora dal versetto 40. E confesseranno la loro iniquità e l'iniquità del loro padre, l'iniquità delle trasgressioni commesse contro me e della resistenza oppostami. Peccati per i quali anch'io avrò dovuto resistere loro e deportarli nel paese dei loro nemici, ma allora, se il cuore loro incirconciso si umilierà e se accetteranno la punizione della loro iniquità, io mi ricorderò del mio patto con Giacobbe, io mi ricorderò del mio patto fatto con Isacco, del mio patto fatto con Abramo e mi ricorderò del paese, poiché il paese sarà abbandonato da loro e si godrà i suoi sabati mentre rimarrà desolato, senza di loro. Essi sconteranno la loro colpa per aver detestato le mie prescrizioni e aver avuto in avversione le mie leggi. Ma nonostante tutto questo, quando saranno nel paese dei loro nemici, io non li disprezzerò e non li prenderò in avversione fino al punto da annientarli del tutto e di rompere il mio patto con loro, perché io sono il Signore, il loro Dio. Ma per amor loro, io mi ricorderò del patto stretto con i loro antenati, che fece uscire dal paese d'Egitto sotto gli occhi delle nazioni per essere il loro Dio. Io sono il Signore. Ok, fermiamoci qui. Allora, come abbiamo visto, ho saltato alcuni passaggi, alcuni versetti, perché il capitolo è abbastanza lungo, ma volevo almeno farvi vedere quello che il Signore stava dicendo al popolo di Israele. In questo capitolo noi vediamo una parte degli insegnamenti che Dio dà al suo popolo. E Dio ha iniziato dicendo: parlando dell'ingresso del popolo di Israele nel paese, poi di tutte le benedizioni, e abbiamo visto dal capitolo 25 fino alla prima metà, tutto quello, scusate, il capitolo 26, la prima metà, tutte le benedizioni che erano preparate per il popolo di Israele. Grazie. Ma Dio non si ferma qui. Dio ha fatto vedere, ha messo davanti al popolo di Israele tutte le benedizioni. Ma poi dice a un certo punto, abbiamo detto, ma state attenti, che se voi non mi ubbidite, io vi ho preparato tutto questo, tutte queste benedizioni, ma attenzione, dovete fare come io vi dico, come io vi ho insegnato. Perché se voi non farete così, se voi volete andare per i fatti vostri, attenzione, perché le cose poi andranno così, così e così. Indovinate un po' come sono andate le cose. Così, così e così. Come il Signore puntualmente aveva predetto, è quasi una profezia questo capitolo, perché il popolo di Israele, dopo essere diventato grande, dopo aver preso il possesso della sua terra, è stato deportato dal re di Babilonia. E perché? Perché non hanno obbedito, perché non si sono sottomessi a quello che il Signore aveva loro detto, aveva loro insegnato. Seconda Re, capitolo 24, dal versetto 1 al versetto 4. Seconda Re, andiamo avanti, di qualche libro. Saremo quasi, credo, a metà dell'Antico Testamento. Seconda Re, capitolo 24, dal versetto 1 al versetto 4. Qui è il momento in cui il re di Babilonia, Nebucadnezzar, prende possesso del regno di Giuda. Seconda Re 24, al suo tempo venne Nebucodonosor, re di Babilonia, e Joachim gli fu soggetto per 3 anni. Poi tornò a ribellarsi. Il Signore mandò contro Joachim schiere di Caldei, di Siri, schiere di Moabiti, schiere di Ammoniti. Le mandò contro Giuda per distruggerlo, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo dei profeti, suoi servi. Questo avvenne soltanto per ordine del Signore, il quale voleva allontanare Giuda dalla sua presenza a causa di tutti i peccati che Manasse aveva commessi e a causa pure del sangue innocente che egli aveva sparso e di cui si aveva riempito Gerusalemme. Per questo il Signore non volle perdonare. Rimanente di azione di Giorgio in tutto quello che fece, scritto nel libro delle cronache del re di Giuda. Quindi vediamo in questo momento il primo attacco del re Nebucodonosor, re di Babilonia, e attacca Giuda, si deve sottomettere, Gioiachin si deve sottomettere al re di Babilonia, poi dopo alcuni anni lui si ribella, dopo 3 anni lui si ribella, ma il Signore e manda delle schiere contro, abbiamo letto, contro il re di Giuda. Caldei, Siri, Moabiti riattaccano di nuovo Giuda, e poi ci sarà la morte del re Joachim, e gli succederà il figlio Joachim, il nome è quasi uguale, cambia soltanto l'ultima lettera. È proprio sotto questo ultimo re che ritorna il Babilonia e li conquista e deporta il popolo di Giuda, lo deporta e prende anche tutti gli arredi sacri. E poi, Seconda Cronache, andiamo avanti dopo Seconda Re, Prima e Seconda Cronache, capitolo 36, versetto 15 a 17. Siamo proprio alla fine della Seconda Cronache. Seconda Cronache 36, c'è scritto: il Signore, Dio dei loro padri, mandò loro a più riprese degli ammonimenti per mezzo dei suoi messaggeri, perché voleva risparmiare il suo popolo e la sua casa. Ma quelli si beffarono dei messaggeri di Dio e disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, finché l'ira del Signore contro il suo popolo arrivò al punto che non ci fu più rimedio. Allora egli fece salire contro di essi re dei Caldei, che uccise e disparò i loro giovani nella casa del loro santuario, e non risparmiò giovane, né fanciulla, né anziano, né vecchio. Il Signore gli diede nelle mani ogni cosa. Che cattivo che è il Signore! Potremmo dire: che cattivi che siamo noi, che il Signore invece fa di tutto, il Signore ci ama, il Signore fa di tutto per metterci in una situazione, scusatemi, dimentico del microfono, di per metterci in una situazione, per metterci in una condizione di vivere le benedizioni di Dio. Ma Dio non è che ci corre dietro con le benedizioni: aspetta Roberto, questa benedizione, aspetta. Il Signore mi dice: Roberto, io ho qui pronte le benedizioni per te, fai questo, riceverai, prendile. E ci dice ad ognuno di voi, di noi: il Signore è pronto delle benedizioni per il suo popolo, il Signore vuole benedirvi, ma per benedirvi, per benedirci, noi dobbiamo andare a Lui. Stamattina con Lello di là abbiamo fatto una battuta e gli ho detto: se il Signore vuole, domenica vado in chiesa. Quante volte ho sentito questa frase? Quante volte sentiamo questa frase? Il Signore vuole. Se il Signore vuole, vado in chiesa. Certo che il Signore vuole, ma noi dobbiamo vedere. Forse il problema siamo noi. Vogliamo andare in chiesa? Il Signore vuole? Certo che il Signore vuole. Il Signore vuole donarti le benedizioni? Certo che il Signore vuole donarti le benedizioni. Il Signore ha preparato le benedizioni per ognuno di noi. Il Signore vuole. Ma noi dobbiamo alzarci, dobbiamo mettere la sveglia la mattina, dobbiamo essere pronti, dobbiamo prepararci e dobbiamo andare al culto per lodare il Signore, per ricevere le benedizioni che Dio ci ha dato. Noi non fuggiamo e il Signore ci corre dietro per darci benedizioni. Il Signore ha pronto le benedizioni. Il Signore ha fatto vedere, io e il popolo di Israele abbiamo letto prima, Levitico 26, io ho fatto questo, ho preparato questo, e sappiate che non avrete problemi. Mangerete a sazietà, finirete di raccogliere che avete già l'altro cibo pronto. Dovrete buttarlo via perché avete quello nuovo pronto. Gli altri popoli non potranno fare nulla contro di voi. 5 di voi faranno scappare 100. 100 di voi faranno scappare 10.000, sarete i più potenti. Ma dovete obbedire. Io vi ho messo davanti questo, vi ho preparato tutto questo. Noi dobbiamo fare quello che il Signore ci dice, quello che il Signore ci chiede. E così Abbiamo visto che il popolo di Israele invece non ha seguito, non ha quasi mai fatto, seguito quello che il Signore gli diceva. Abbiamo letto in Seconda Cronache, capitolo 36, che il Signore gli mandava ancora dei profeti, ma cosa c'è scritto? Loro non ascoltavano, loro detestavano, loro punivano i profeti che Dio mandava loro. A un certo punto Dio dice, ok, vi avevo già scritto, in Levitico 26, vi avevo già detto che se non farete così, 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 accadrà questo, questo e questo. Non voglio farlo io, non voglio punirvi, vi amo, ma questa sarà la vostra conseguenza, la conseguenza della vostra disubbidienza. Amen. Addio. Quindi il Signore ci mette davanti il bene e il male, ci mette davanti la vita e la morte. E Dio dice, Levitico sempre dice, scegli dunque la via affinché viva tu e la tua progenie, affinché viva tu e tu possa portare benedizione alla tua progenie, alla tua famiglia, alla tua casa. Questo è l'amore di Dio per noi. Ma il Dio non ci nasconde nulla. Il Dio ci fa vedere anche quello che accadrà se noi non lo ascoltiamo. Se noi vogliamo fare di testa nostra, se noi vogliamo andare via per i fatti nostri, avremo delle conseguenze non volute da Dio. Dio non ci vuole punire, ma siamo noi che ci mettiamo in certe situazioni. Se Dio vuole, vado in chiesa, e poi invece di andare in chiesa vado da un'altra parte, dopo non vado più in chiesa, poi... Ma perché Dio mi ha fatto questo? Ma perché non sento l'amore di Dio nel mio cuore? Non sento Dio lontano? Ma forse ci dobbiamo chiederci qualcosa, dobbiamo domandarci qualcosa noi. Come ci poniamo noi davanti a Dio? Questa mattina, ero di là, queste ultime settimane mi sto mettendo dietro, e veramente mi emozionavo, piangevo davanti al Signore perché sentivo, vedo con i miei occhi e sento col mio cuore la Chiesa che si prostra davanti al Signore, che lora il Signore, veramente sento la comunione e vi ringrazio il Signore per stare qui insieme a lodarlo e adorarlo. Ma dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo alzarci, dobbiamo andare in Chiesa, dobbiamo prepararci e impegnarci per lodare il Signore, e il Signore ci colma del continuo di benedizioni. C'è stato un periodo abbastanza lungo per il popolo di Israele, un periodo dove lui era guidato unicamente dal Signore, che poi alla fine il popolo di Israele si è stufato, e dopo il periodo dei giudici ha chiesto che anche lui, come tutti gli altri popoli, avessero un re umano e non Dio. E così Dio ha dato loro un re, Saul, e dopo Saul è succeduto Davide, dopo Salomone. E tutto questo ha prodotto un allontanamento mano a mano del popolo di Israele. I re che si sono susseguiti dopo la divisione del popolo di Israele in Israele e Giuda, avevano iniziato a seguire l'idolatria, e come abbiamo letto noi prima nei versetti, proprio il massimo era sotto il regno di Manasse. Proprio sotto Manasse il popolo di Israele ha raggiunto il massimo della sua depravazione. Abbiamo letto che egli è arrivato al punto di sacrificare i suoi figli, metterli sul fuoco per sacrificarli agli idoli. Ha praticato Manasse la magia, ha praticato Manasse la divinazione. E così a un certo punto gli ho detto che devo bloccare questa situazione. Israele, abbiamo visto, è stato deportato in Babilonia a causa della propria ribellione nei confronti di colui che lo aveva liberato dall'Egitto. Era un popolo idolatra che non rispettava il Signore. Dal punto di vista morale, il periodo precedente all'esilio è stato il momento in cui il popolo di Israele si è allontanato di più da Dio. È proprio per questo motivo il Signore ha permesso che Israele venisse deportato a Babilonia, ma parallelamente, proprio in questo momento, il Signore gli diceva tutto quello che doveva accadere. Attenzione, come il Signore ci sta dicendo, ci dice anche a noi tutto quello che accadrà a noi se noi non ubbidiamo a Lui. Se noi andiamo per i fatti nostri, se noi lasciamo perdere il Signore ci ama, il Signore ci vuole colmare le benedizioni, ma c'è scritto quello che accadrà, le conseguenze che possono accadere nella nostra vita. Dicevo, parallelamente, attraverso Geremia, il Signore ha lasciato al popolo di Israele una profezia dicendo che saranno deportati in Babilonia, ma per 70 anni. Dopodiché rientreranno nella loro terra. Gli ultimi re di Giuda, quindi Seconda Cronache 36, Joacaz, Joachim e Joachim, quei due re che abbiamo letto prima, poi c'è stato Sedechia, periodo 620-530 a.C., quindi qui 620 è il periodo più lontano, i numeri più si abbassano e più ci stiamo avvicinando perché siamo avanti prima dell'anno 0 a.C. e durante quel periodo, stiamo parlando di questo periodo 620, intorno al 600 a.C. C'erano dei profeti, Geremia, Sofonia, Abacuc, qui c'è la fine del regno di Giuda, noi abbiamo dei libri di questi profeti. Poi c'è Daniele, Ezechiele, vivono nel momento della deportazione, e poi c'è Zaccaria e Ageo invece che vivono nel momento del rientro. Ma tutto questo siamo nell'arco di 70 anni, quindi c'erano tutti questi profeti, tutti questi libri che noi abbiamo un po' sparsi, che ci sembrano che siano libri a sé, fanno parte tutte del stesso periodo, raccontano tutti la stessa storia, raccontano tutto questo momento, e Dio si rivolge attraverso i profeti, abbiamo letto, il Signore mandava loro dei profeti per avvisare, ma loro li erano scherniti, loro si beffavano di questi profeti. Abbiamo quel periodo anche dei libri, e ad esempio il libro dei re che abbiamo letto prima, libro del Cronache, parlano proprio di quel periodo. Molto probabilmente questi libri sono stati scritti durante la deportazione a Babilonia e per descrivere proprio come mai si trovavano in esilio. Infatti, se non ci fossero questi libri che raccontassero tutti questi avvenimenti, noi troviamo il popolo di Israele dalla terra che Dio aveva promesso, che hanno conquistato tutto, per poi trovarsi sconfitti dal re di Babilonia ed essere deportati. Cosa è successo? Re, libri dei re, libri delle cronache, ci raccontano tutti questi avvenimenti, il perché loro sono stati deportati da Nebucodonosor. Prima e seconda re si parla di entrambi i regni, il regno di Giuda e Israele. In seconda cronaca invece si parla soltanto del regno di Giuda. Tra l'altro il libro delle cronache sembra sia stato scritto proprio da Esdra. Questo libro si tratta di un'opera che assume un po' tutta dalla genealogia degli israeliti, partendo addirittura da Adamo. Ed è interessante notare come il libro delle cronache si concentra solo sui re di Giuda, illustrando la decadenza e la la decadenza, scusate, della casa di Davide, per indicare proprio i motivi della deportazione. Poi vi sono i libri di Esdra e Neemia, che abbiamo nelle nostre Bibbie. Questi libri costituiscono in realtà un'unica unità letterale. Noi li abbiamo divisi in due libri, ma perché la nostra Bibbia sono divise in due libri, sono distinti l'uno dall'altro, generalmente questi due libri sono riconosciuti come un unico scritto, tanto che nelle scritture ebraiche gli ebrei lo riconoscono così. Come periodo segue la Seconda Cronache e i libri dei re. Poi abbiamo Esdra, siamo nel 540 a.C., inizia con il rimpatrio e dopo viene la costruzione del Tempio di Gerusalemme. Esther, 470 a.C., la liberazione e rivincita dei giudei in Persia. Neemia, 445 a.C., costruzione delle mura di Gerusalemme. Questi libri cronologicamente sono messi in questa maniera. Così lo schema, se vogliamo fare lo schema di questi due libri, vorremmo tirare fuori la parola chiave di questi due libri, di quest'opera, la parola chiave è ritorno. Infatti tutti e due questi libri narrano del ritorno del popolo di Israele da Babilonia e poi della restaurazione del culto, del Tempio e delle mura di Gerusalemme. Quando noi ci accingiamo alla lettura di questi libri possiamo capire chiaramente, identificare la struttura che ho scritto qui. Esdra capitolo 1 e capitolo 2, ritorno di Zorobabele, capitolo 3, 4, 5 e 6, l'opera di Zorobabele, Esdra capitolo 7 e 8, ritorno di Esdra, 9 e 10, l'opera di Esdra, Neemia capitolo 1 e capitolo 2, ritorno di Neemia, l'opera di Neemia dal 3 a capitolo 7 e poi le riforme finali, tutto finisce il libro di Neemia. Uno schema che comprende un po' tutto quello che abbiamo detto fino adesso, potremmo vederlo in questa maniera per avere più chiaro questo momento. Se volete vi posso lasciare dopo magari un paio di slide oppure in PDF, posso fare in PDF almeno gli schemi principali, perché è bene che conosciamo tutto questo per leggere e capire quando ci accingiamo allo studio alla parola del Signore. Secondo questo schema, i due libri, Esdra e Neemia, risultano essere un racconto dei tre principali ritorni in Gerusalemme, dalla cattività di Babilonia, sono rientrati guidati da Zorobabele, da Esdra e da Neemia. E qui vediamo l'adempimento della promessa, e proprio leggendo il libro di Esdra e di Neemia riconosciamo l'amore e la sovranità di Dio nel riportare il suo popolo a scadenza dei 70 anni, come lui aveva predetto, riportarli nella terra. Il Signore, leggendo questi libri, vediamo come il Signore mostra la sua potenza nell'adempiere le profezie riguardanti le portazioni in Babilonia. In questi due libri egli mostra la sua potenza nel permettere al popolo di Israele di ritornare dall'esilio, di costruire il Tempio e le mura di Gerusalemme, nonostante l'opposizione di tutti i suoi nemici. Esdra capitolo 1. Ci arriviamo verso la conclusione, scusate, ma volevo leggere subito dopo la pagina successiva della Seconda Cronaca, che è il libro di Esdra. Volevo leggere il primo capitolo, sono 11 versetti. Nel primo anno di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore destò lo spirito di Ciro, re di Persia, il quale a voce e per iscritto fece proclamare per tutto il suo regno questo editto. Così dice Ciro, re di Persia: Il Signore, Dio dei cieli, ha dato tutti i regni della terra. Egli gli ha comandato di costruirgli una casa a Gerusalemme che si trova in Giuda. Chiunque tra di voi e del suo popolo, il suo Dio sia con lui. Salga a Gerusalemme che si trova in Giuda e costruisca la casa del Signore, Dio di Israele, del Dio che è a Gerusalemme. Tutti quelli che rimangono ancora nel popolo del Signore, dovunque li siano assistiti dalla gente del posto con argento, oro, doni in natura, bestiame, e inoltre con offerte volontarie per la casa di Dio che è a Gerusalemme. Allora i capi famiglie di Giuda e di Beniamino, i sacerdoti e i leviti, tutti quelli ai quali Dio aveva destato lo spirito, si misero in cammino verso Gerusalemme per ricostruire la casa del Signore. Tutti i loro vicini gli fornirono di oggetti, d'argento e di oro, di doni in natura, di bestiame, di cose preziose, oltre a tutte le offerte volontarie. Il re Ciro tirò fuori gli utensili della casa del Signore che Nebucadonosor aveva portato via da Gerusalemme e messi nella casa del suo Dio. Ciro, re di Persia, li fece tirar fuori da Mitredat, il tesoriere, che gli consegnò a Selbasar, capo di Giuda. Ecco il numero: 30 bacinelle d'oro, 30 bacinelle d'argento, 22 coltelli, 30 coppe d'oro, 410 coppe d'argento di seconda qualità, 1000 altri utensili. In tutto c'erano 5400 oggetti d'oro e d'argento. Selbasar li riportò tutti quando gli esuli furono ricondotti da Babilonia a Gerusalemme. Vediamo come il Signore mette nel cuore, come il Signore desta lo spirito. Innanzitutto di questo re, di questo grande re Ciro. Versetto 1 abbiamo visto che Dio mantiene la sua parola. Dio ha predetto al popolo di Israele quello che sarebbe successo se si sarebbe comportato in un modo, quello che sarebbe successo se si sarebbe comportato in un altro modo, da dei tempi. A un certo punto il Signore interviene. E la sovranità di Dio, in questo caso, è ancora più evidente nel modo in cui Egli ha permesso agli israeliti di tornare in patria, ovvero attraverso l'editto di Ciro. Infatti, dopo la deportazione, il territorio di Israele avrebbe goduto i suoi sabati, c'è scritto, per 70 anni. Poi il regno di Persia avrebbe conquistato Babilonia e Ciro sarebbe stato usato dal Signore per far ritornare il popolo, come il Signore stesso aveva detto a Geremia. Mi piacciono le parole di questo re: il Signore mi ha detto, io sto facendo qualcosa per il Signore. Ma questo re Ciro era un profeta, era un grande figlio di Dio? No? Il Signore opera. Se noi non ci mettiamo al suo servizio, il Signore opera. Noi siamo indispensabili per portare avanti la parola del Signore. Ma se noi ci tacciamo, ma il Signore fa parlare anche le pietre. Il Signore opera miracoli, e se non lo facciamo noi, il Signore ci svergognerà, perché lo farà attraverso i non credenti. Il Signore porta avanti i suoi piani. Noi possiamo fare tutto quello che vogliamo. Il Signore ha stabilito dei tempi, il Signore ha stabilito dei momenti che noi a volte non sappiamo quando preciso, ma arriverà quel momento che il Signore porterà avanti i suoi piani, con o senza di noi. Ma noi vogliamo esserci, noi vogliamo essere lì. Gesù è morto per noi e noi vogliamo essere lì per essere dei servitori, per portare avanti l'opera, il ministero di Dio. E il Signore questo vuole da noi. Ma ancora una volta, quello che abbiamo detto di prima, sta a noi, dobbiamo alzarci, dobbiamo muoverci, dobbiamo servire, dobbiamo andare e obbedire a quello che il Signore ci comanda. Il Signore non ci corre dietro: Roberto, aspetta! E noi andiamo al mare, noi andiamo di qua, andiamo di là, andiamo a divertirci, dopo, se il Signore vuole, farò questo e farò quello. Noi dobbiamo lavorare, noi dobbiamo servire il Signore. nel nostro capitolo abbiamo visto un'altra cosa, che il Dio ha il controllo della situazione, versetto 2 e versetto 3. Ancora una volta dobbiamo riconoscere che Dio si può usare, può anche usare i progetti, i desideri, i progetti degli uomini per realizzare i suoi piani. E Dio ha addestrato lo spirito degli uomini di Giuda, ma abbiamo letto a capitolo 1 che Dio ha addestrato lo spirito anche del re Ciro. Non c'è dato sapere in che modo questo è avvenuto, almeno io non lo so. Ma possiamo essere certi, perché lo leggiamo nella Bibbia, che Ciro, consapevole o no, è stato lo strumento che Dio ha usato per far ritornare il suo popolo a Gerusalemme. Io credo che Ciro sapeva, perché abbiamo letto qui che Dio mi ha detto. Non lo so se lui era un credente, cioè se lo vedremo in cielo un giorno, ma Dio si è usato di questo re per far tornare il popolo di Israele a Gerusalemme. Quindi Dio ha il controllo di tutta la situazione. E a volte noi vediamo delle catastrofi nel mondo, e anche il Covid ad esempio, ma Dio dov'è? Dove è andato Dio? Dio ha il controllo, Dio è di sopra, Dio ha il controllo di ogni situazione. Non preoccupiamoci, che Dio c'è, Dio controlla, Dio sa, e Dio non tralascia nulla. Abbiamo visto dal versetto 5 al versetto 6 che Dio desta lo spirito, Dio tocca il cuore di alcune persone. Non tutti rientrano. Abbiamo letto che non tutti i popoli che vivevano, non tutti i popoli di Israele che viveva in Babilonia è rientrato, ha voluto rientrare in Gerusalemme. Rientrano soltanto coloro che Dio tocca il cuore. A volte Dio deve muovere qualcosa nel cuore di noi, il nostro. A volte Dio deve muovere qualcosa anche di più nel cuore. A volte Dio desta lo spirito. A volte ci deve bloccare in qualche modo per farci capire quante persone sono tornate al Signore a causa di una malattia o a causa delle cose che il Signore non vuole punirci. Il Signore ci vuole che andiamo a Lui. Quindi c'erano tante persone che non sono rientrate. Perché? Perché ormai erano degli israeliti, ma forse la generazione era nata anche, c'erano dei bambini nati in Babilonia, forse ormai dopo 70 anni si erano anche adattati e forse si erano anche assimilati insieme al popolo, alla popolazione locale. Qualcuno è nato in Babilonia, sicuramente ne parlano dopo 70 anni. Se lo io no, perché da come vedo con la lingua non riesco a, mi viene difficile parlare, ma immagino che il popolo di Israele forse parlava anche la lingua di quel posto, di quel paese. E alcuni non sentono il bisogno di tornare ad adorare Dio a Gerusalemme. C'erano delle cose che li scoraggiavano a ritornare ed erano, potevano essere molte e potevano essere serie. Il viaggio era un viaggio lungo, le mogli, i bambini non erano pronti a viaggiare, dovevano lasciare forse la loro casa, lasciare forse la loro terra e rientrare in una terra che per loro era straniera. Quindi a Gerusalemme cosa andare a fare? Era una città distrutta, circondata da nemici per i quali loro sarebbero stati una facile preda. E molte persone furono indotti da queste considerazioni a restare in Babilonia. Oggi accade la stessa cosa. Il popolo di Israele sta rientrando dalle varie parti del mondo, ma non tutti stanno rientrando. E parlavo non tanto tempo fa, in Francia ci sono degli ebrei che sono perseguitati, i bambini devono andare a scuola accompagnati dalla polizia. E questo cosa succede per i genitori? non ce la fanno più, ok, torniamo, torniamo nella nostra terra, torniamo in Israele, ogni giorno, centinaia, centinaia, ogni giorno il popolo di Israele sta rientrando nella terra promessa, sta rientrando in Israele. Non tutti, però, lo stanno facendo, ma vediamo che mano a mano il popolo di Israele sta rientrando. Molte volte anche noi abbiamo il bisogno di rientrare, abbiamo il bisogno di ritornare al Signore. Forse inconsapevolmente ci siamo incamminati in un paese straniero. Forse abbiamo iniziato a fare delle cose, a prendere delle cose o a seguire una via che ci ha allontanato un po' dalla via del Signore. Dobbiamo rientrare, il Signore ci chiama, il Signore vuole che lo serviamo nel suo paese, nella sua famiglia, e non che camminiamo in un paese straniero. Sapete, più ci allontaniamo e più è difficile il rientro, meno andiamo in chiesa, è più difficile ritornare in chiesa, meno leggiamo la Bibbia, è più difficile riprendere la lettura della Bibbia, meno leggiamo e meno stiamo in comunione, meno frequentiamo la chiesa, meno stiamo in comunione con la chiesa, meno stiamo in comunione con il Signore, e sempre questo rapporto diventa sempre più debole con il Signore. Il Signore ci vuole vivi, il Signore ci vuole forti, il Signore vuole che insieme lo serviamo. Così, riassumendo e concludendo, il Signore ha un progetto per ognuno di noi. È al momento opportuno il Signore è in grado di realizzarlo attraverso le persone che Egli ha scelto. Abbiamo letto che il Signore ha destato lo spirito di alcuni, i quali sono tornati, con o senza il nostro volere. Egli ha un piano conseguente alla caduta dell'uomo, e questo piano il Signore lo porterà avanti, lo porterà a compimento. Il Signore ha un piano per ognuno di noi, il quale è libero di scegliere, di seguire le istruzioni di Dio. Ma attenzione, il Signore porterà a compimento ogni cosa. Solitamente noi tendiamo a racchiudere Dio in uno schema mentale nostro, uno schema limitato, fissando delle regole dettate dai nostri limiti a Dio. Dio si comporta così, Dio fa questo, Dio desta lo Spirito, è Dio che desta lo Spirito. Se Dio non mi desta lo Spirito, io non riesco ad andare, io non posso fare. Noi dobbiamo servirlo. A volte il Signore è, tra virgolette, costretto a fare qualcosa per farci muovere. Ma noi abbiamo la libertà, noi abbiamo il diritto, il dovere di seguirlo. Dio si può usare di persone che vogliono fare la sua volontà, ma a volte, come abbiamo visto, si può anche usare di persone che non si rendono neanche conto di fare la volontà del Signore. Egli ha utilizzato lo spietato Nebucodonosor per distruggere Gerusalemme, per punire, o possiamo dire, come conseguenza delle loro azioni. Così, a suo tempo, ha destato lo spirito di Ciro e lo spirito di alcuni israeliti per portare a compimento il suo progetto. E poi abbiamo visto che Dio è attento ad ogni situazione. Non abbiamo un Dio distratto al quale può sfuggire qualcosa dalle sue mani. Il Signore ha sotto controllo ogni situazione. Il Covid, cosa accadrà domani? Non preoccupiamoci, siamo nelle mani del Signore, abbiamo fede, abbiamo fiducia nel Signore. Abbiamo un Dio che è il creatore di tutte le cose e ha il mondo nelle sue mani, realizza i suoi piani e nessuno potrà impedirlo. Egli può trarre gloria da chiunque, anche dai suoi nemici. Egli ha tratto gloria anche dal faraone d'Egitto, che ha osato sfidarlo, dimostrando che non c'è nessuno che possa resistere a Dio. E così volevo concludere questo pensiero leggendo un versetto, e questo l'ho scritto sulla slide, dobbiamo sapere che lo cerchiamo, ormai capitolo 11, dal versetto 33-36, che dice: «O profondità delle ricchezze, di sapienza e di conoscenza di Dio, quanto imprescutabili sono i suoi giudizi e inesplorabili sono le sue vie. Chi infatti ha conosciuto la mente del Signore, o chi è stato il suo consigliere, o chi gli ha dato per primo sì che ne abbia a ricevere la ricompensa, poiché da Lui, per mezzo di Lui, in vista di tutte le cose, in vista di Lui sono tutte le cose, a Lui sia la gloria in eterno. Amen. Che il Signore veramente possa benedire la sua parola nel nostro cuore. Amen.